l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagina e benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio. Sono passati diversi giorni, ma si continua a parlare della tragedia della Marmolada, e non solo per le vittime che ha provocato, anche se questo naturalmente è la cosa più dolorosa, ma anche perché è come se questo dramma avesse squarciato un velo, fatto anche di ipocrisia, e ci avesse tolto gli ultimi dubbi sui danni che provoca il riscaldamento del pianeta. Anzi, si può dire che questa sia la prima tragedia di montagna sicuramente causata dai cambiamenti del clima. E oggi ne vogliamo parlare con uno scrittore che ha fatto della montagna, oltre che la sua ispirazione artistica, anche la sua casa, che la conosce quasi come vecchi montanari e che capisce quanto sia delicato il suo equilibrio. Paolo Cognetti. Buonasera Cognetti.
Buonasera a tutti.
Allora, in questi giorni abbiamo ascoltato scienziati, climatologi, glaciologi, un mestiere che abbiamo imparato a conoscere dopo questa tragedia, un po' come virologi con l'emergenza Covid. Ecco, queste persone ci hanno spiegato le ragioni scientifiche della tragedia, ma credo che serva anche altro, ad esempio il pensiero di uno scrittore che sente e percepisce cose che la scienza non può spiegare. Ecco, insomma, che cosa perdiamo se le nostre montagne non sono più le stesse?
Soprattutto rischiamo di perdere l'acqua. Ecco, questa è stata una tragedia di vite spezzate, di morti. E sì. Mi ha colpito moltissimo, mi ha spaventato molto. A lungo termine, ancora più che i possibili incidenti in montagna, che insomma forse si può un po' rivedere il modo di andare sui ghiacciai. Anche l'alpinismo impara dalle proprie tragedie, dai propri incidenti, impara ad andarci in un altro modo. Però ecco, non credo sia quello il punto. Il punto è che i ghiacciai sono la nostra riserva d'acqua.
Già, infatti.
Il Nord Italia in particolare è irrorato, irrigato dalle acque delle Alpi, e quando quelli lì finiscono non so bene cosa ne sarà dei nostri fiumi. Questo cambierà parecchie cose.
Infatti, se l'acqua non arriva ai fiumi è perché non scende giù dalle montagne. Lei proprio qualche giorno fa ha scritto che una fontana che si prosciuga in montagna mette paura. Perché?
Sì, beh, in città io abito, passo anche parte della mia vita a Milano. Ecco, sì. In città noi viviamo in un paesaggio talmente antropizzato, costruito dall'uomo, artificiale, che questa storia dei cambiamenti climatici la percepiamo un po'. Fa più caldo, fa più freddo,
certo.
C'è il giorno che arriva una tempesta tropicale, però ecco, non abbiamo in città la possibilità di osservare nella vita di tutti i giorni che cosa succede alla terra, perché siamo distanti dalla terra, e invece in montagna siamo qui, siamo molto vicini, in più siamo un po' sulla frontiera del cambiamento climatico, come chi vive ai margini di un deserto, perché io abito a 1900 metri, tradizionalmente questa quota è un po' al limite superiore dell'uomo, villaggi, borghi, case, più in su si va in alpeggio soltanto d'estate, cui più in alto era troppo difficile vivere. Adesso ecco, a questa quota le cose stanno cambiando, le estati sono più lunghe, gli inverni sono più brevi, c'è meno neve, il bosco sta cambiando, le acque, come dicevo prima, l'estate in particolare, sono sconvolte. E il terrore nostro, ecco, un'estate di emergenza, però se invece stiamo in fronte a una normalità.
Scusi Cognetti, forse ogni tanto scompare per un attimo la voce, forse non so se è la posizione migliore per il telefono.
Sì, sono in casa, ma ecco, non
sì, sì, adesso lo sentiamo, sì. Stava dicendo, ecco, l'ho interrotta.
Ecco, dicevo, in città non ci capita magari di aprire un rubinetto e non scende più nulla. O perlomeno in molte delle nostre città questa esperienza non ce l'abbiamo. Quindi vedere la fonte davanti a casa, che tra l'altro era la fonte da cui fino a poi hanno costruito un acquedotto nuovo, ma certo, fino a 3-4 anni fa io avevo in casa l'acqua di quella fonte lì, che quest'estate è completamente asciutta, quindi io non avrei, ecco, avrei vissuto questa esperienza di aprire il rubinetto di casa e non veder scendere più nulla. Pensate se questa cosa succedesse a Roma, a Milano,
certo,
che cioè, scoppierebbe una rivoluzione o una guerra per l'acqua.
E dire che l'Italia poi è il paese più ricco di acqua e anche
è ricco di acqua proprio perché è un paese montuoso. L'Italia è un paese percorso dalle montagne, praticamente non c'è una regione italiana che non abbia montagne.
Certo.
E questa è anche è sempre stata la nostra fortuna, perché le montagne sono i nostri serbatoi d'acqua.
Prima, mentre non si sentiva bene, stava dicendo che, ecco, in questa sua esperienza di vita in montagna ha già notato, ha già visto, si sono già visti dei cambiamenti in questi ultimi anni. Al di là della fontana, che è un segnale bruttissimo naturalmente, ecco, quali altri cambiamenti ha osservato?
Il bosco sta salendo di quota.
Ecco,
ecco, questo forse è anche importante dirlo. I cambiamenti
sì,
poi si portano... Certo. Dietro aspetti positivi, aspetti negativi, non pensiamo ai cambiamenti come solamente il male in arrivo. Per esempio, sì, la quota superiore del bosco, che
è cresciuta,
è sempre stata sui 2.200-2.300 metri da questo lato delle Alpi,
sì,
si sta alzando, è abbastanza visibile, crescono gli alberelli a 2.500. Quindi man mano che si ritirano gli acciai lassù in alto, intanto il bosco procede. E questo ci dice anche che la montagna in sé, la montagna si adatta. Quando noi diciamo la montagna sta soffrendo, la montagna sta agonizzando, la montagna sta morendo, le diamo in realtà, le attribuiamo dei sentimenti che sono nostri, sono umani. La montagna si adatterà al cambiamento,
certo,
climatico. Non ci saranno più ghiacciai, ci saranno più boschi, ci sarà la vegetazione più in alta quota. Il problema è tutto nostro, perché siamo abituati a vivere in un certo modo da sempre,
sì,
direi, e dovremmo pesantemente rivedere le nostre abitudini.
Ecco, però, per esempio, la gente che vive in montagna, i vecchi di cui lei parla molto spesso anche nei suoi libri, come vivono questi cambiamenti? A quelli lì, ai vecchi, gli cambia proprio il paesaggio, l'orizzonte, le abitudini di una vita?
Loro all'inizio tendono a così a scrollare le spalle, no? Ma perché? Perché i montanari sono abituati anche ai disastri,
certo,
proprio perché la montagna è un luogo così estremo, sono abituati alle alluvioni, sono abituati alle valanghe, sono abituati,
certo,
all'inverno dove scendono 10 metri di neve, quindi certo, questa è l'estate della siccità, boh, sì, vabbè, era come quell'estate dell'alluvione.
Di 50 anni fa, per dire.
tendono
sì, sì,
un po' a reagire così. E poi però si accorgono anche loro che in realtà le cose stanno cambiando con abbastanza regolarità, non sono eventi eccezionali, sono eventi eccezionali per cui che stanno diventando abituali, e alcune persone le vedo un po' spaventate, sì.
Ecco, lei nei suoi libri non parla, l'abbiamo accennato, solo della gente che vive o sceglie di vivere in montagna. Ad esempio, nel suo ultimo molto bello, La felicità del lupo, descrive la natura che segue il ritmo delle stagioni, appunto gli alberi che cambiano, il bosco che in autunno diventa giallo-rosso, i profumi. Questo clima diverso, ecco, quanto incide anche sulla natura, al di là appunto che la montagna si adatti, però le reazioni anche delle piante e poi degli animali, ecco, magari se riusciamo a parlare anche di questo, che vivono in montagna, insomma, devono cambiare in qualche modo.
Certo, ma in questo stanno cambiando tante cose. Per esempio, noi abbiamo avuto il ritorno del lupo da pochi anni in questa zona, 6 o 7 anni, e stiamo ancora imparando a capire bene come convivere con il lupo, se è possibile, come si fa.
Certo.
E quindi la fauna in realtà cambia molto rapidamente rispetto a qualche decennio fa, a quello che mi raccontano appunto i miei amici un po' più grandi, che era rarissimo negli anni 60-70 incontrare un animale nel bosco, perché
certo,
la caccia aveva esaurito tutto, si cacciava per mangiare o per vendere le pelli, comunque per sopravvivere, e si era veramente fatto fuori tutto. E
sì,
pochi anni fa era diventato invece molto frequente incontrare un capriolo, un cervo, i camosci più in alta quota. Adesso con il ritorno del lupo stanno di nuovo diminuendo gli erbivori, perché i lupi ne cacciano tanti, e quindi è una situazione in continua evoluzione. Da una parte c'è il clima, dall'altra c'è lo spopolamento umano, per cui il ritorno della fauna selvatica dove l'uomo se ne va. Sono tante cose tutte insieme che stanno cambiando, ed è anche interessante osservare un ecosistema così complesso e tutti i cambiamenti che porta con sé.
Beh, quindi diciamo al di là delle grandi modificazioni che il cambiamento del clima ci porterà, insomma, non necessariamente dobbiamo, come dire, pensare che sia per forza tutto in negativo, nel senso che la montagna e chi ci vive sono abituati ad adattarsi, perché qualche decennio fa sicuramente era molto più duro vivere in montagna rispetto ad oggi.
Sicuramente. Io faccio l'esempio del bosco, perché ce l'ho qui davanti alla finestra, ne sono circondato. Certo. Il bosco si adatta continuamente ai tempi che cambiano. C'è un incendio, il bosco si rigenera, c'è la tempesta varia, il bosco viene schiantato e subito dopo ricomincia a crescere. Certo. Si innalzano le temperature, alcuni alberi vanno in sofferenza e moriranno, ma ne cresceranno altri che normalmente crescevano più in basso. Ho piantato delle betulle qua davanti a casa mia. Sì. A 1900 metri le betulle non crescevano una volta. Adesso le ho piantate ormai 2 anni fa, per cui hanno superato 2 inverni e direi che ce la stanno facendo. Quindi adesso ci sono le betulle a 2000 metri. Il bosco quindi cambierà, magari i larici andranno più su dove fa più fresco e a 2000 arriveranno le betulle. Questo è un po' quello che succede anche all'umanità di montagna. Le tragedie portano cambiamenti e trasformazioni, ma la terra va avanti, ecco. Il genere umano non lo so, perché il genere umano potrebbe essere una specie che si fa male, che si estingue.
Che si fa male da sola.
Esatto, ma la terra nel suo complesso, sono abbastanza fiducioso. Il pensiero che lei vada avanti anche senza di noi mi consola parecchio, devo dire.
Su questo non c'è dubbio. Ecco, però, per esempio, no, chi nega che tutto questo avvenga a causa del riscaldamento del pianeta sostiene che i mutamenti del clima siano dovuti, come dire, a cicli storici che si ripetano, che in un passato neanche troppo lontano zone montagnose ora coperte di ghiacci erano libere, che c'erano dei sentieri, delle vie praticabili. È così, in effetti? Insomma, è ciclico?
Su questo io mi fido di quello che ci dicono gli studiosi, non accetto tanto i pareri così di uno e dell'altro.
Sì. E tra l'altro c'è anche da stupirsi che ci siano dei negazionisti di fronte a tutte queste. Cioè,
tanto abbiamo capito che ci sono in tutti i campi.
Qualsiasi argomento si mette in campo, abbiamo capito che ci sono dei negazionisti. Sì.
Qui mi fido di quello che mi raccontano studiosi stimati come Luca Mercalli, che ha spiegato in tutti i modi che questa è l'epoca più calda, perlomeno da quando l'uomo è sulla Terra. Magari ce ne saranno state altre ancora più calde, ma erano prima che arrivassimo noi, che può essere che il riscaldamento facesse parte di una era che la Terra avrebbe vissuto per conto suo, ma noi l'abbiamo accelerato. E quindi questo è quello che ci spiegano gli studiosi che dedicano la loro vita a studiare questi fenomeni. Io mi fido di loro.
E comunque, appunto, quel giorno in cima alla Marmolada c'erano 10 gradi di temperatura. Poi, mentre una volta non pioveva mai a certe quote, adesso invece piove, perché una volta anche d'estate nevicava.
Sì, queste sono delle prove. Io ho un amico rifugista che è tutta la vita che lavora in un rifugio a 3600 metri sul Monte Rosa, che si chiama Quintino Sello, rifugio storico.
Sì, famoso.
E lui mi ha detto: io non avevo mai visto piovere qui fino a 4-5 anni fa. Cioè, qui a 3600 metri nevicava anche a Ferragosto, era normale, non c'è mai stata la pioggia.
Cioè, se c'era una perturbazione nevicava, ecco, non pioveva, questa è la sostanza.
Adesso piove, questa è una prova abbastanza inconfutabile, inoltre la pioggia scioglie molto rapidamente il ghiaccio.
Ah, ecco.
Come immaginiamo, per esempio, se mettiamo un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d'acqua, se versiamo dell'acqua sul ghiaccio, è il modo più veloce per scioglierlo, ancora più che il sole. Per cui la pioggia porta ancora, accelera ancora di più questa fusione dei ghiacciai.
E poi ecco, forse diciamo così, a livello psicologico, quello che forse ci spaventa è che cominciamo ad avere consapevolezza dei danni che abbiamo provocato, ma che non sappiamo che cosa potrà succedere ancora. E su questo
no,
nemmeno gli scienziati hanno delle risposte. Cioè, quella fonte davanti a casa sua potrà
ripartire
oppure è la prima che si secca di una serie, di un'altra serie di fonti?
Questo sì, credo che... La meteorologia è talmente complessa che neanche loro giustamente sanno dire se questo ci porterà a tempeste tropicali, più precipitazioni, meno precipitazioni, a che tipo di fenomeni andiamo incontro. Ma lo vediamo, nessuno aveva previsto una cosa come la tempesta Vaia, un altro effetto evidente del cambiamento climatico, perché il clima è talmente complesso che questi famosi 2 o 3 gradi di innalzamento delle temperature poi hanno conseguenze imprevedibili.
Eh sì, magari da un'altra parte del pianeta. Senta, ecco, così giusto per parlare un attimo di lei. Lei ha il suo primo libro, che peraltro ha vinto il premio Strega, si intitola Le otto montagne, sempre edito da Feltrinelli, come La felicità del lupo. In quel libro, insomma, racconta in qualche modo la scoperta e l'innamoramento per la montagna. Ecco, che cosa ha cambiato la scoperta della montagna, diciamo, nel suo animo, cioè di una persona che comunque è nata in città e che ha vissuto parte della sua vita in città? Che cosa dà la montagna?
Io l'ho scoperta da piccolissimo,
sì.
Da quando sono
andava
nato.
Andava con suo padre, sì.
Sì, passo l'estate, principalmente con mia madre, poi noi ci spostavamo da Milano alla Valle d'Aosta per 2 mesi, luglio e agosto. E mio padre poi arrivava quando aveva le sue brevi ferie in agosto.
Però era suo padre che la portava su in alto, mi ricordo.
Mio padre mi portava su in alto, però la vita quotidiana della montagna, diciamo quella delle quote dei boschi, così, la vivevo con mia madre. Infatti ho sempre associato un po'
quindi è materna
la femminilità e la parte materna della montagna al bosco, ai torrenti, ai prati, quote sui 1500-2000 metri, e invece la mascolinità e la paternità della montagna su alla pietraia, al ghiacciaio, quella montagna più aspra.
E quella che è anche una sfida, insomma, no?
Sì, e forse poi erano i caratteri di mio padre e di mia madre che assomigliavano a queste due quote. E quindi da quando ero bambino la montagna ha rappresentato per me la felicità dell'estate, quella di un bambino che cresceva a Milano, chiuso in casa, e che improvvisamente d'estate veniva sguinzagliato, si inselvatichiva. E questa idea della montagna come luogo di libertà e di felicità mi è rimasta, perché a 30 anni me ne è venuta una gran nostalgia, dopo qualche anno che non ci tornavo più.
Sì.
Ci sono tornato a vivere non più soltanto quei 2 mesi d'estate, ma per molti mesi all'anno.
A proposito di montagne, ricordiamo che lei ha scritto un bellissimo reportage su un viaggio in Nepal. No, perché il titolo è significativo, Senza mai arrivare in cima,
sì.
Perché lì è un viaggio nella regione del Dolpo, che è una ancora delle più selvagge anche del Nepal. Lì si sta sempre a una certa quota e non si sale, perché poi dopo lì ci sono i 7.000, gli 8.000.
Le cime...
Non sono come i 3.500 nostri. O i
è proprio 3... così.
Però
mi interessava soprattutto di questo del Nepal, in cui sono tornato più volte, ci tornerò anche quest'anno se riesco, ancora più che vedere le montagne, che insomma sono tutte belle,
sì.
Era vedere i montanari,
perché
qui
ma
insomma in pratica non ci sono più, viviamo in montagna ma siamo un po' dei mezzi cittadini, no? Prendiamo la macchina, lavoriamo al computer, usiamo il telefono, andiamo in banca, andiamo al bar, insomma è normale, sulle Alpi viviamo così. Un po' in periferia delle grandi città. Invece i montanari nepalesi vivono come i montanari che qui vivevano fino agli anni 50, direi. C'è una cultura contadina che vive di un'economia di sussistenza, i campi, l'allevamento degli yak, villaggi non raggiungibili da strade, da automobili, per cui luoghi in cui si va solo a piedi. Si impiega un giorno di cammino ad andare da un villaggio all'altro per poi incontrare queste persone meravigliose.
Sì, devo dire che anch'io ho fatto un'esperienza abbastanza lunga di trekking in Nepal, la parte dell'umanità è veramente sicuramente una delle cose più belle che, che, delle esperienze migliori che si può fare in quel paese, a parte la bellezza delle montagne naturalmente, però.
Sì, credo che ci si vada soprattutto per questo. C'è chi fa i ritiri di yoga e va 2 settimane in campagna a meditare, io invece vado a farmi un giro in montagna in Himalaya e torno più o meno così, come chi ha fatto yoga.
Senta, per allargare un attimo il discorso, dopo molti proclami di buona volontà e diversi trattati, prima la pandemia, ora la guerra, con il conseguente aumento dei costi dell'energia, hanno già convinto un po' tutti i governi, insomma, diciamo i governi, a rallentare l'addio alle fonti fossili, che è la causa principale di quello che stiamo vivendo, insomma, del riscaldamento globale. Si pensa anche di riaprire al carbone, insomma. La rivoluzione verde di cui tanto si è parlato può attendere. Da noi si chiede anche di rallentare il passaggio all'elettrico per quanto riguarda le automobili. Insomma, ecco, secondo lei sono cose di buon senso, vista la situazione, realistiche, inevitabili, o invece bisogna fare tutti gli sforzi necessari per mantenere gli impegni presi perché non c'è più tempo, insomma?
Ma è un po' una visione secondo cui l'ambientalismo, la protezione dell'ambiente è un po' un lusso che ci si può permettere quando si ha la pancia piena, quando si è tranquilli, quando si sta bene, quando l'economia è fiorente. Allora pensiamo alle fonti rinnovabili, a tagliare un po' le emissioni, così. Sì. Poi appena c'è una crisi economica, per una guerra, per una pandemia, ecco, le priorità diventano altre. A me sembra chiaro che queste priorità stanno tutte insieme, che l'emergenza clima è come una guerra e riporterà crisi economica tanto quanto una pandemia, e quindi queste cose, queste emergenze vanno affrontate insieme con uno sguardo complessivo, non ce n'è una prima dell'altra, mi sembra.
Certo. E poi il problema, ecco, che forse tutti dovremmo porci è che pianeta lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. La povera Greta Thunberg è stata svillaneggiata da molti nei mesi scorsi, i suoi discorsi naturalmente infastidivano, ma davvero ormai non si può più escludere che la crisi climatica produca in tutto il mondo, insomma, eventi sempre più drammatici, quindi davvero c'è da rifletterci, insomma.
C'è un egoismo storico sul badiamo al presente, poi chi verrà dopo ci penserà lui, sì, sicuramente. No? Invece la cultura, ma non solo di montagna, la cultura contadina in generale ce l'aveva questa visione più lunga. Cioè si pianta un albero che probabilmente non farò nemmeno in tempo a vedere adulto, sicuramente non farò in tempo a tagliare per fare la legna, ma lo pianto lo stesso perché qualcun altro ne ha piantati prima di me, sono quelli che sto usando io, e quello che pianto io adesso lo userà qualcun altro dopo di me. Questa visione della cura del territorio, non solo per oggi e per domani, ma anche per dopodomani, quando noi non ci saremo più, ci sarà qualcun altro, faceva parte della cultura contadina ed è sparito forse proprio con sparita insieme ai contadini. La nostra cultura adesso è totalmente urbana, certo. E forse ha perso questa prospettiva lunga sul tempo che è più lungo di noi come persone fisiche,
e si vive solo nell'immediato, insomma, all'istante. Ultima domanda, ecco, ormai possiamo dirlo, solo un manipolo di ottusi, definiamoli col loro nome, nega che l'allarme che appunto lancia il mondo ambientalista vada preso sul serio, ma però è anche oggettivamente difficile invertire la tendenza, ecco, cambiare il modello di sviluppo. È troppo tardi o c'è ancora tempo?
Non sono ottusi, sono persone che seguono i loro interessi. Oggi mi capita molto spesso di esprimermi, quasi di battermi su, per esempio, la costruzione di nuovi impianti di risalita in montagna, piste da sci, innevamento artificiale. Cioè, noi qui ancora stiamo parlando con persone che vorrebbero costruire nuove piste da sci che andranno innevate con dell'acqua che, certo, stiamo sapendo quanto è preziosa, che per fare della neve artificiale che si scioglierà sempre più velocemente perché non ci sono le temperature per tenerla congelata. E queste persone non sono ottuse, queste persone sono interessate ai loro affari, e quindi è questo in realtà il discorso. Tocca essere molto fermi, essere molto decisi, però anche essere in tanti, perché poi le voci isolate non vanno mai molto lontano, bisogna essere in tanti, questo è importantissimo.
Bene, grazie Cognetti, essere in tanti, questo è il messaggio che lanciamo anche da Radio Immagina, sicuramente chi ci ascolta è d'accordo con le cose che abbiamo sentito da Paolo Cognetti. E di nuovo buon lavoro e aspettiamo il prossimo libro, che sicuramente sarà ambientato ancora in montagna. E a chi ci ascolta, continuate a restare su Radio Immagina o a sentirci sui podcast che trovate naturalmente nell'app della radio.
Grazie mille,
grazie ancora Cognetti, buon lavoro e buona giornata.